Va ora in onda Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.
All'inizio di quest'anno si è costituito l'Istpolrec, cioè Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea Giacomo Matteotti di Rovigo. L'istituto si avvale del sostegno della CGIL e dell'ANPI provinciali, è aperto alla collaborazione più ampia con altri soggetti culturali, associazioni, enti, ne è anzi convinto fautore. Perciò ha avviato, anche con protocolli di intesa, forme di collaborazione che vanno dall'ARCI all'Università Popolare all'amministrazione provinciale, alla quale amministrazione provinciale va la nostra gratitudine per aver messo a disposizione un locale di Palazzo Celio quale sede dell'istituto. Nel corso di quest'anno, tra le altre, sono state realizzate due importanti iniziative. La prima nel mese di settembre a Rovigo, il convegno di studi 1921-2021, cent'anni dopo, seguito da un interessante incontro-confronto a casa Matteotti di Fratta fra i rappresentanti di tutti gli istituti storici consimili del Veneto, con la presenza anche di Mario Isnenghi. La seconda, il convegno di studi intitolato Un'alluvione di ricordi, ricordi di un'alluvione, tenuto ad Adria il 13 novembre scorso, in occasione del 70° anniversario della grande alluvione del 1951. Per questo convegno va rilevata la collaborazione dell'ARCI per la registrazione audiovisiva. E va sottolineata la collaborazione del Comune di Adria che, condividendo lo spirito dell'iniziativa, ha sostenuto concretamente gli oneri dell'organizzazione presso l'ostello della Molara. In questa occasione sono stati approfonditi, grazie a contributi originali di nostri studiosi, alcuni aspetti di quell'evento catastrofico, straordinario per dimensioni e effetti, e oltremodo significativo quale punto di svolta, passaggio storico fondamentale nella nostra storia recente di Polesani. Questa trasmissione ne rende conto attraverso la presentazione di alcune parti significative per illustrare i temi trattati. Come ascolterete, si parla dell'opera di figure rilevanti, quali il sindaco adriese Sant'Etugnolo e la senatrice Lina Merlin, di testimonianze dirette, personali, delle forme di intervento e di assistenza di corpi militari e simili, degli effetti disastrosi per i luoghi dell'istruzione pubblica, delle rappresentazioni diverse, sia documentarie sia rievocative, in varie modalità espressive, dalla letteratura all'arte al cinema. È ovviamente un quadro solo parziale degli infiniti aspetti e problemi di quell'evento, ma certamente utile, io credo, anche per la serietà dell'approccio alle varie questioni. In quei fatti, il Presidente della Repubblica Mattarella ha recentemente visto giustamente una manifestazione di valori essenziali da richiamare soprattutto in questa fase funestata dalla pandemia, quali fra tutti la solidarietà civile e umana. E dell'interesse ancora attuale degli aspetti di quell'evento, sia per i valori accennati, sia per una gestione ambientale davvero positiva, è prova ulteriore il film che l'Istituto Luce ha commissionato al regista Andrea Segre e al giornalista Gian Antonio Stella, il quale Stella, portando il saluto conclusivo al convegno adriese, ha mostrato due brevissimi spezzoni del film di prossima programmazione nelle sale. A nome dell'Istituto Polesano Giacomo Matteotti per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, rivolgo un cordiale saluto e l'augurio di buon ascolto a tutti coloro che seguiranno questa trasmissione.
Omar Barbierato.
Buongiorno a tutti, buongiorno autorità, buongiorno cittadine e cittadini presenti. Quando qualche mese fa il professor Laudon mi ha telefonato proponendomi questa esperienza, che oggi si realizzerà, curata dall'Istituto Polesano per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea Giacomo Matteotti di Rovigo. Subito ho detto di sì, in maniera entusiasta. In primis perché conosco il professor Lodo e poi conosco gli altri esponenti e il modo di studiare e di portare avanti le ricerche di questo istituto. Quindi è un onore per Adria che questo istituto abbia deciso di portare le proprie ricerche in un convegno in questa giornata. Perché ricordare l'alluvione come stiamo facendo come comune di Adria, ma tutti i comuni della provincia in questa settimana, ma non solo, stanno dedicando appuntamenti, riflessioni. È fondamentale per diversi motivi. Il primo è che la convivenza col rischio idrogeologico è continua. Io vedo la consigliera provinciale Ilaria Paparella, con cui siamo anche consiglieri, rappresentanti dei sindaci nel consorzio di bonifica di Gepò. Quindi la progettazione, il controllo del nostro territorio tramite enti quali i consorzi di bonifica sono vitali appunto per l'esistenza stessa del nostro territorio. L'altro giorno in consiglio comunale ad Adria abbiamo firmato una convenzione con AIPO, l'agenzia interregionale del fiume Po, altra agenzia indispensabile per il controllo e la sicurezza del nostro territorio. E abbiamo portato una bella notizia per il Delta, cioè l'agenzia interregionale insieme all'assessore regionale Bottacin hanno scelto di fare ad Adria una sezione operativa di AIPO, che vuol dire controllo e sicurezza per il nostro Delta. Ecco, questi sono due elementi, penso, oggettivi che tocchiamo tutti i giorni. Magari da cittadini non ce ne accorgiamo, però sappiamo che esistono e sappiamo che sono, ripeto, vitali proprio per la esistenza stessa del nostro territorio. L'ultimo elemento che mi permette appunto di condividere con voi è quello sempre del passaggio di testimone ai più giovani. Noi simbolicamente abbiamo iniziato questi appuntamenti dedicati al 70° anno della commemorazione dell'alluvione con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Adria 1, che hanno fatto una bellissima mostra che vi invito, se avete tempo, ad andare a visitare, che si trova presso la Sala Cordella, lungo il Corso Vittorio Emanuele. Una mostra dove i nostri ragazzi, i nostri studenti, i nostri bambini hanno preso questo testimone e l'hanno declinato con i loro occhi, con la loro passione, con la loro fantasia anche. Ecco, questo penso sia l'elemento, se vogliamo, più importante, senza nulla togliere a tutti gli altri appuntamenti che compongono appunto questa importante settimana, anzi settimane per altri.
Moreno Gasparini.
Accenno una cosa che per me è un cavallo di battaglia che lascia il tempo che trova, ma che va senz'altro a braccetto con il pensiero dell'alluvione. Perché vi dico questo? Perché noi abbiamo in primavera fatto ricorso alla Po Valley perché il Ministero della Cultura e delle Attività Produttive ha dato il primo là per rimettere in moto le trivellazioni in alto Adriatico. Bene? Noi siamo stati tutti i 9 comuni insieme alla provincia di Rovigo, abbiamo fatto il ricorso al decreto 119 depositato al Ministero a favore di Po Valley, che ha sede a Roma e in Australia, per iniziare l'iter di approvazione per riprendere la trivellazione per il gas metano naturale in alto Adriatico. Di lì noi siamo partiti spaventati subito, abbiamo fatto ricorso, ho fatto diverse riunioni con i sindaci e con la provincia e ci siamo mossi subito per dire cosa, ma non perché dobbiamo fare i cavalieri del pensiero sano, del pensiero giusto, certo che lo è per me e io credo anche dei miei colleghi sindaci, ma andiamo a buttare via quello che è stato fatto in 70 anni? Voi sapete che il delta del Po è mediamente sotto il livello del mare, del medio mare, di 1,5 metri, ci sono punti da 3,5 metri. Se noi diciamo di sì o facciamo finta di niente a questi multinazionali che fanno i propri interessi, anche quelli dello Stato, ma non certo i nostri, facciamo continuare a togliere il gas metano dal sottosuolo, e voi sapete che studi dagli anni 60 ad oggi hanno dimostrato che la sacca del gas che c'è sotto il mare Adriatico arriva fino a Mantova. Noi galleggiamo su una fascia, su una falda di gas metano, perché siamo un territorio giovane, perché l'Etna del Po si è formato, è molto giovane sotto il punto di vista morfologico, e quindi il gas che c'è sotto di noi, quando lo tolgono, scendiamo. Da una parte spendiamo i soldi per alzare gli argini, dall'altra diciamo stiamo zitti che tolgono il gas. Assolutamente no. Io, Presidente del Parco, farò di tutto, faremo di tutto insieme per poter fermare queste multinazionali, queste aziende, perché inizino questo secondo me disastro. Chiudo dicendo questo: non abbiamo solamente, secondo me, la parte giusta, il pensiero giusto per dire no alle trivellazioni in Adriatico, perché sono a 12 miglia, non sono in Croazia, sono qua. Ma stiamo dicendo anche che oggi, quando andiamo a vendere un territorio, ma non solo, basta che vediamo cosa sta succedendo a livello mondiale per i cambiamenti climatici, vediamo come si è spostato il pensiero, e speriamo bene che le grandi forze mondiali lo facciano veramente, G20 e Q26, ma non tanto perché la Greta Thunberg che fa cagnara, dico io, scusate, passate in questo termine, ma perché comunque ci deve essere una consapevolezza nuova. Oggi fare impresa significa e deve essere comunque un apporto di salvaguardia dell'ambiente. Non possiamo più andare in quel senso lì. La Cina farà quello che vuole, l'India farà quello che vuole, loro probabilmente stanno spingendo molto forte perché devono crescere e hanno l'ambizione di crescere, per carità, giustificare che vogliono, però oggi c'è sul tavolo il destino del nostro pianeta. Torno alle trivelle: non serve in Italia, che è uno stato avanzato, non serve far togliere il gas metano dal sottosuolo per andare ancora in pericolo verso, non dico le alluvioni, però è in controtendenza, quando il mondo intero ci sta dicendo che dobbiamo andare sui rinnovabili. Grazie e buon convegno.
Si ricorda Giovanni del diluvio dell'inverno 50-52, alluvione che tutti i giornali in poletine in tutti e di più, il potra ripaggio acqua il po' in piena, case allagate disperse a centinaia, riva i pompieri e riva anche l'esercito, afferma il fuoco con sabbie, balde e paglia, e più le foto giovante se ricorda, galline, cani e mucche nella fanga, la gente quatata là in cima ai tetti, è un gran silenzio da quei de color, se vede di Giovan me par nient'altro, i morti morti viv mortan calor, duaghera e cai laura e per la vita, adesso che acqua e acqua e per dolor, e mio vi Giovan alla stazione, pagote più e mo col mondo boia, e la speranza le vissiere le giù, e quella gente spera gaminga veia, campo profughi di greco una scuola, gli han pianta là in una qua in maniera, e preti e fuori intorno fa la scuola, e dedicarte y vietato bestemmiare. El prelendada vente ma frega, que el paradis frega el gafro por. E quell'alte trasse me son dana, mi son giamo all'inferno el garispo. Sempre l'endada vende ma prega, che il paradis frega il gafro por. E quell'alte trasse me son dana, mi tungiamo all'inferno e garispot, mi tungiamo all'inferno e garispot.
Antonio Lodo.
Pignolo nasce nel marzo del 1929, l'anno del Giasson, come amava lui ricordare. La famiglia non è povera, ma è una famiglia modesta, ha un fratello, una sorella. Abita in una casetta che poi ritornerà, vedremo per un attimo, successivamente, che è in affitto dall'amministrazione della casa di riposo. Si diploma geometra e poi per prendersi iscrive all'università per economia e commercio, ma poi non continuerà gli studi anche perché l'impegno politico lo assorbirà totalmente in giovanissima età. Viene candidato alle elezioni amministrative che si svolgono nel 51, alla fine di maggio, 27-28 maggio, in quasi tutti i comuni della provincia, 46-51. Viene eletto in consiglio comunale e il 16 giugno diventa 22enne sindaco della città. E come scriverà nel suo ricordo, poi mi ritrovo, dice, sindaco a quest'età. È sindaco di una maggioranza di sinistra composta dal Partito Comunista e dal Partito Socialista. Adria ha un consiglio comunale di 40 membri perché ha una popolazione superiore ai 34.000 abitanti in quell'epoca ed è un centro fondamentalmente agricolo dove però sono ben presenti anche molteplici attività artigianali, commerciali e anche alcuni insediamenti industriali di discreto livello. Basterebbe ricordare gli zuccherifici, il carbonificio, la metallurgia della fabbrica Zenna, la Saga, i molini e così via, che sono presenti nel territorio. È un'amministrazione omologa a quella del capoluogo, anche a Rovigo si insedia un'amministrazione di sinistra e il sindaco diventa Morelli, e anche omologa all'amministrazione provinciale, dove viene eletto presidente Alfredo De Pozzer, che è stata una figura di importante riferimento per il Polesine, e come la gran maggioranza dei comuni polesani, 38 sui 46 che vanno al voto, diventa un'amministrazione di sinistra. È insomma la fascia rossa, la macchia rossa del Veneto bianco. Pignolo ebbe fin dalla prima giovinezza l'abitudine di tenere un diario in cui annotò per tanti anni quotidianamente non solo eventi e fatti cittadini, ma anche momenti personali, familiari, significativi, anche ricorrenze varie. Sono delle note che sono conservate, come ricordavo, dai figli, dalle figlie in particolare, estese però in maniera molto sobria, molto succinta, a volte quasi telegrafica. E peraltro nel loro insieme è chiaro che rappresentano un documento prezioso di memoria familiare, ma anche per tutti i risvolti che ha avuto la sua attività di memoria cittadina. E Pignolo, dopo tante volte in cui aveva rievocato, intervistato, raccontato queste cose, decise di affidare la memoria di quel terribile evento in tanti suoi aspetti a un testo che assunse la funzione di definitiva riepilogazione, diremmo così, di racconto compiuto, pubblicandolo nel 2005 con l'editore adriese Apogeo e facendo l'onore a me di chiedermi di scriverne la prefazione, a me che in quel periodo svolgevo a mia volta il compito di sindaco, con la intitolazione felice di I giorni dell'acqua, il testo che è. Felice perché è l'espressione popolare, diremmo così, ha un sapore popolare, no? I giorni dell'acqua, e che segnala se stessa una caratteristica di Tugnolo, quella cioè di condividere anche nelle espressioni, anche nell'affrontare le questioni di carattere politico, quel senso popolare di chi ha la questione quotidiana da risolvere della propria vicenda, della propria vita, e che ha caratterizzato la sua figura anche in tutti i decenni successivi. E coerentemente, insomma, con questo spirito, poi ha avuto anche il merito, a mio modo di vedere, l'ho segnalato nella prefazione e lo ripeto, di recuperare quelle note, ovviamente di rimpolparle, di aggiungere qualche documento, pochi documenti però, quelli che secondo lui erano più significativi, mantenendo quel linguaggio, quella espressione, quelle modalità, avrebbe potuto esercitarsi per formule non solo retoricamente ma anche concettualmente un po' più elaborate, un po' più, visto a decenni, uno poteva metterci molta altra carne al fuoco, diremmo così, ma ha preferito invece lasciarle così, anche senza citazioni particolari, non preoccupandosi di darne una ricostruzione di tipo cronistico, documentaristico. Le date non ci sono, o se ci sono non sono sempre rispettate nella loro esatta successione. Decide all'inizio del suo testo, che dedica a Lina Merlin, senatrice della Repubblica, decide all'inizio del suo testo di non fare altri nomi, tranne quello di Merlin e Brusasca, le due figure che per lui sono state decisive in quella serie di eventi. E in questi capitoletti, parte le premesse che ho detto, fa una velocissima sintesi delle questioni del territorio e fa un cenno a qualche evento della sua giovinezza, ma cenni molto discreti, e comincia il racconto dell'esperienza dell'alluvione, I giorni dell'acqua, cominciando appunto da quel novembre. Noi sappiamo che storicamente c'erano stati vari segnali anticipatori di ciò che sarebbe successo. Sappiamo delle difficoltà di gestione del territorio, delle difficoltà di previsione e di gestione da parte dei tecnici stessi, che senza adesso voler fare accuse che sarebbero fin troppo facili, si trovarono però spesso con insufficienti conoscenze. Le indecisioni che pesarono di fronte a questo, i contrasti che si crearono fra le strutture tecniche e, come dire, centrali, chiamiamole così, e le esperienze locali, con iniziative che misero a confronto, spesso anche a duri confronti, il potere centrale, chiamiamolo così, che era rappresentato dal prefetto in buona sostanza, come emanazione del governo, e amministrazioni locali, con un contrasto che era dettato da ragioni che erano diverse e che invece di diventare complementari, come forse si sarebbe potuto, anzi probabilmente volendo, diventavano invece alternative e contrastanti.
Niccolò Bellini.
Lo scopo di questo mio breve intervento è di contribuire a gettare uno sguardo sul ruolo delle istituzioni di pubblica assistenza, in particolare l'esercito, in quei drammatici giorni di novembre-dicembre del 1951. Questo mio interesse è nato dalla passione per gli studi di storia militare all'università e dai primi passi nello studio della storia locale, che è storia di tutti noi, e ancora di più nel caso dell'alluvione è anche storia della memoria familiare. I precedenti studi avevano sottolineato l'aspetto economico e sociale, gli aspetti politici e le testimonianze, come ad esempio anche il ruolo dei protagonisti, come ci ha ricordato prima Antonio Lodi. Tuttavia mancava un quadro sul ruolo avuto dalle forze armate nella tragedia, le stesse che è giusto ricordarlo. Dal tempo dell'Unità d'Italia, in tutti i piccoli e grandi eventi legati a catastrofi naturali, avevano ed hanno avuto un ruolo. Uno su tutti, ricordo il terremoto di Messina del 1908, per fare un esempio quaresine abbastanza noto. Nella memoria collettiva dell'alluvione, se pensiamo alle fotografie, tutti bene o male ricordiamo le barche con gli sfollati, gli anfibi in giro per aria, le masserizie sugli argini, Eppure quelle persone furono evacuate anche grazie al personale militare dei Vigili del Fuoco. Le rotte furono chiuse e successivamente le strade ripristinate anche grazie all'importante ausilio delle forze armate. Una sfida che per un paese appena uscito dalla guerra non fu facile. Ma in che modo operarono le forze armate in quei terribili giorni? Per cercare di capirlo partirò quindi da una panoramica sulla storiografia militare, giusto per dare un quadro complessivo insomma sulla disciplina, rispetto al periodo repubblicano, utile anche per capire le problematiche di questo tipo di ricerca. Successivamente farò una breve analisi della situazione delle forze armate e dei vigili del fuoco nel periodo post-bellico e delineerò tutta l'attività diciamo, operativa svolta dalle stesse durante l'emergenza. Per quanto riguarda la storiografia militare delle forze armate della fase repubblicana, questa è in parte ancora da scrivere, dovuto soprattutto all'accesso al tipo di fonti. Faccio diciamo un breve inciso. Rispetto ad esempio in Inghilterra, tutta la parte diciamo, della documentazione militare finisce in quelli che sono gli archivi di Stato inglesi, quella pace. Da noi invece c'è il singolo archivio storico dell'ufficio storico dell'esercito, dei carabinieri, della polizia, dei vigili del fuoco, eccetera. E quindi questo diciamo, frammenta anche l'accesso a questo tipo di ricerche. Per quanto riguarda poi la storiografia militare italiana, possiamo dire che esiste una abbondante e proficua diciamo, storiografia fino almeno alla seconda guerra mondiale, penso ai volumi pubblicati da Mario Zenghi, a Giorgio Roscià, eccetera. Mentre per quanto riguarda la storiografia militare dell'età repubblicana, siamo ancora indietro, esistono proprio pubblicazioni fatte negli ultimi anni e penso, diciamo, cito due diciamo, di riferimento per aspetti diciamo politici, possiamo dire. La prima è la storia della militare della Prima Repubblica di Virgilio Ilari, che seppur sintetica offre un primo sguardo insieme su tutta la storia repubblicana e l'aspetto militare. Il secondo è l'opera di Enea Cerquetti sulle forze armate italiane dal 1945 al 1975. Ed è interessante come opera perché è stata diciamo, fatta da un esponente del PC nel 1974, mi sembra, quando il PC si aprì per primo, fece quella svolta diciamo, anche sul rispetto al contesto internazionale, l'avvicinamento al compromesso storico, eccetera, di avvicinamento alla cultura della difesa e al mondo militare. Infine, sempre diciamo per un'opera più complessiva, ma diciamo che guarda tutti i vari aspetti, voglio ricordare l'opera più oggi presente anche nella biblioteca della nostra città di Adria, sugli italiani da guerra, curata sempre da Mario Zenghi, che proprio contiene un volume sull'Italia repubblicana.
Antonella Bertoli.
E allora io vi ho portato l'unico film che è stato girato in durante il quarantesimo dell'alluvione nel 1991 dalla Giunta Brigo, dove io ero assessore al turismo e alla cultura e vi era un altro rapporto con l'Enel, è stato finanziato dall'Enel perché allora si stava trattando sul combustibile della centrale Enel, brevissimamente ve lo dico, per ridurre il tenore di zolfo. Volevamo che andasse senza tenore di zolfo, invece poi le cose sono andate come sono andate e non dico altro. Però vi dico due curiosità. Allora, io non ho voluto mettere qui tutti i titoli e tutti i cosi che voi trovate, tutti i documentari che citava lui, perché ne parlerete anche oggi, che ci sono su YouTube, perché sull'alluvione del Polesine ci sono tantissimi documentari, anche amatoriali, e li trovate su YouTube. Quindi non sono cinema, non sono fiction, quindi li ho lasciati correre e non li ho messi in questa relazione. Io vi dico soltanto le prime due fiction che preludono a questo film che poi è stato girato nel 91 e che sono Terra Contesa di Lionetto Fabbri e Al di là del fiume di Antonio Saccara. Qui entriamo veramente nella fiction, perché la protagonista è un'attrice, non è l'agente del posto, non è un'intervista all'agente del posto, l'attrice è Susi Montori, insieme a agente del posto. L'altra ultima fiction, che è stata del 59, e si intitola 7 minuti ed è di Paolo Capoferri e racconta di una donna incinta che aspetta un figlio e che sta aspettando l'arrivo del marito che era andato di là dal fiume a trovare l'allevatrice, ma non arriva in tempo, arrivano quando la donna ha partorita, però per fortuna il lieto fine italiana c'era bisogno in quei tempi, si salva. L'ultima cosa che vi voglio raccontare è una cosa: nel ritorno di Don Camillo, uno dei film di Don Camillo, è stato citato anche prima, c'è la rotta del Polesine, è uno dei pochi film in cui si racconta il Polesine e l'alluvione del 51. L'altra cosa, curiosità, un episodio che si vede è nel film di James Bond di 007, ed è 007 al servizio di Sua Maestà, non con Sean Connery o con gli ultimi grandi, importanti, insomma, ma con George Lazenby e per la regia di Peter Hunt, e laddove, mentre loro sono in macchina ad amoreggiare con la bella di turno, questo James Bond, vedono la nave Team Senti attraccare a Genova e dicono: guarda, si sente James Bond che dice: guarda, quelli sono gli aiuti che i sovietici, nonostante siano nemici, mandano agli alluvionati del Polesine.
Terra e acqua, acqua e terra, da puttini fin da grandi, si ora terra i so comandi, si ora acqua, buonasera, buonasera. Terra e acqua se lavora, sotto un sole che cucina, terra e acqua la mattina, se scomincia de buon'ora, de buon'ora. Terra e acqua, terra nuda, niente piante, niente ombria, la fatica mai finia, la comanda che se suda, che se suda. Se magna, non è acqua che lo bagna, e che acqua tutto intorno, tutto intorno. Terra e acqua comincerà, tutto intorno dona i fiori, alla peccia dei fasoi, se che fa una buona fiera, buona fiera. Terra e acqua e poi la notte, se butta sopra un letto, e se sogna par dispetto, acqua e terra piene rote, piene rote. Sempre acqua e sempre terra, da puttini fin da grandi, si ora terra i so comandi, po se crepa e buonasera, buonasera.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Diego Crivellari.
Questo intervento è non tutto, ma in parte frutto anche di un libro che si intitola Scrittore e mito nel Delta del Po. Uno dei suoi capitoli verte essenzialmente proprio sull'esperienza della tragedia di questa alluvione. Ho aggiunto, diciamo, a questa ricerca, come stavo dicendo, alcune considerazioni e annotazioni a margine che investono che cosa? Ulteriori novità interessanti da un punto di vista letterario, non solo, che in qualche modo toccano e hanno a che fare con l'alluvione e che sono uscite in questi ultimi mesi, a testimonianza di che cosa? Testimoniando il fatto che evidentemente questa alluvione è un'esperienza così pregnante, così significativa per il Polesine, che continua anche ad attirare con lo sguardo della letteratura da fuori. E su questo, diciamo, condivido un altro giudizio di un giornalista, Sergio Frigo, che ha recentemente scritto un capitolo di una pubblicazione che invece per autore il giornalista padovano Francesco Iori, I giorni del diluvio. Anche questo è un volume appena uscito, insomma, e contiene appunto un capitolo di Sergio Frigo dedicato alla letteratura e all'arte, quindi potrebbe essere anche questo un approfondimento per chi volesse poi conoscere questo argomento e magari metterlo in parallelo anche con il mio intervento, con i miei eventuali scritti. Per dire che cosa? Il giudizio e il condivido di Frigo è che, al di là delle cronache, dei racconti, dei resoconti di questa tragica alluvione, è vero che questa presenza della tragedia incombe poi anche su larga parte di quello che è stato scritto nei successivi 70 anni. E quindi, in senso lato, questa presenza dell'alluvione incombe anche negli scritti di autori polesani, non solo, che comunque hanno scritto del Polesine. Lui cita il caso di Mattia Signorini, insomma, che è uno scrittore giovane ma conosciuto a livello anche nazionale, che è autore di romanzi di diverso tipo. In una di queste, Le fasi d'attesa, per esempio, però ritorna, ecco, la memoria quantomeno di questa alluvione che ha segnato il Polesine. Io citerò invece quelle che sono alcune delle voci storicamente più significative. Avete già capito, per esempio, da dove partirò, per arrivare poi almeno a un paio di libri molto recenti, ma già molto fortunati per l'accoglienza che hanno trovato, in qualche caso anche per i premi che hanno ricevuto, e poi dedicando le ultime considerazioni a qualche nome riguardante, diciamo, l'arte, anche se questa è un'altra parentesi. Mi limiterò ad una brevissima ricognizione sulla pittura. So che si è parlato, si è già parlato, si parlerà anche di cinema, già quello sarebbe un capitolo a parte, praticamente da prendere metà del convegno, forse più. Si dovrebbe citare la fotografia, per esempio. L'arte è un tema molto complesso che in qualche modo meriterebbe una trattazione migliore e ulteriore rispetto a quella che io potrò fare oggi. Quindi la letteratura e l'arte potremmo dire che rappresentano una tappa essenziale per ripercorrere la storia di questa grande alluvione del Polesine, e si tratta, a mio avviso, di un lungo, tenace filo rosso della scrittura, delle memorie, che ci ha accompagnato lungo questi 70 anni e non ha ancora smesso di accompagnarci. All'interno di questo percorso, se ci concentriamo soprattutto sulla letteratura, ecco che le cronache dell'alluvione di Gian Antonio Cibotto costituiscono da sempre un punto di riferimento imprescindibile. E qua, ecco, Cibotto, penso che il libro, le cronache, l'abbiamo letto in questa sala in più di uno, insomma, quindi non ci soffermeremo lungamente, però voglio almeno ricordare alcune definizioni che Cibotto dà e che secondo me sono ancora utili oggi per inquadrare l'esperienza, ecco, dell'alluvione e chi siano questi polesani. Scrive Cibotto: gente indocile la polesana, amara, di poche parole, sentenziosa e amante del vino, delle strambe fantasie, gente violenta, rissosa, eppure piena di abbandoni, capace di avarizie e di squisite gentilezze, portata alla solitudine, ai pregiudizi, alle superstizioni, con individualità, come ha scritto Marchiori, del tipo toccato della follia. Ecco, questo è un libro che ha avuto una gestazione, ecco, che è nata da un diario sostanzialmente dello scrittore, che poi è stato pubblicato a distanza, ecco, di pochi anni, ristampato, ripubblicato con una prefazione, ecco, a distanza anche di 10 anni, ma non è soltanto, lo sappiamo, una cronaca, è anche sostanzialmente, ecco, un racconto. Io l'ho definito anche recentemente una meditazione morale e civile, quindi non è soltanto un libro cronachistico, ecco, quello di Cibotto.
Maria Ludovica Mutterle.
È chiaro che dopo il fascino, no, gli stimoli che abbiamo avuto sulle pagine scritte, qui si ritorna alla prosa, insomma, dalla poesia alla prosa, perché la tragedia dell'alluvione ha colto anche, no, ha colpito in modo molto forte anche le scuole. Quelle scuole che, diciamo, avevano una struttura, erano appena nate una nuova struttura, quella pensata e realizzata dalla Costituzione, quindi diventavano, con gli articoli della Costituzione, diciamo il nucleo vitale per la giovane Repubblica. Non è che non avessero già messo in luce alcuni problemi, perché le prime indagini che erano state fatte al riguardo avevano messo in evidenza quegli aspetti che purtroppo devo dire che sono quasi permanenti nella scuola. Ve li cito: numero di scuole insufficienti in base alla popolazione scolastica, stato desolante di molti edifici, scarso impegno finanziario degli enti locali e dello Stato, mancanza di ispezioni, insufficiente materiale didattico e così via. Siamo nel 1951, il ministro Gonella fa fare queste indagini. Naturalmente ci vorranno decenni per risolverne in parte questi problemi. Ma arriviamo al nucleo, no, della questione, la scuola e l'alluvione. Le informazioni che vedrete sono tratte prevalentemente dalle comunicazioni, quindi da fonti d'archivio, che il provveditore agli studi ha mandato al prefetto e naturalmente a Busasca, che aveva il suo ufficio proprio in due stanze della prefettura, in cui un addetto era un maestro elementare del provveditorato, un certo Angelo Temporini. Inizio immediatamente annunciando che cosa è successo. Quindi, durante i primi giorni dopo l'alluvione, sto parlando dall'11 al 14, perché già i segnali, insomma, c'erano già, le scuole delle zone alluvionate sono state chiuse, naturalmente perché erano inagibili in gran parte. In altre parti, come è già stato detto, sono state usate come ricovero per gli sfollati. Questa soluzione è una soluzione temporanea, perché le direttive ministeriali solleciteranno alla fine di novembre, siamo il 25 novembre, il Ministero degli Interni manda una circolare, anzi un testo teleradio, così viene detto, ai prefetti, che è indispensabile che l'attività didattica trovi una continuità e quindi di requisire altri locali per gli sfollati. Risolvere quindi in maniera molto rapida questa cosa. Questa direttiva naturalmente poi è stata mandata dal prefetto ai sindaci e così via. I dati che ho visto, che ho letto, insomma, che riguardano Rovigo, le scuole occupate di Rovigo sono l'istituto magistrale, la scuola media, le scuole elementari di Via Miani, l'avviamento commerciale Bonifacio, quest'ultimo per il genio civile, quindi è stato dato al genio civile, l'istituto tecnico e il collegio Angelo Custode, che è andato direttamente da Rovigo a Montegrotto. Questa, diciamo, è la prima fase, ma vediamo adesso com'era la realtà a Rovigo. E qui mi rifaccio una relazione sulla situazione scolastica in provincia di Rovigo, scritta dal provveditore Attilio Poggia a Brusasca. Siamo il 24 dicembre del 1951. Come vedete, nella nostra provincia le scuole, vado per strutture, insomma, per, le scuole elementari erano ben 209, quindi un numero di cui 75 sono allagate.
Marco Chinaglia.
Quando Lina Merlin vede e partecipa in maniera così intensa e così forte alle giornate del 1951, non è certamente una donna di primo pelo, è una donna che ha ormai 64 anni, una donna che ha vissuto tutta una serie di battaglie nella sua vita, a partire dalla nascita nella Bassa Padovana, Pozzo Novo, e quindi un territorio che aveva conosciuto le lotte bracciantili, direi in maniera assolutamente paragonabile a quelle del versante polesano, quindi della Boie, e che aveva conosciuto la passione civile, qua torniamo a citare Fratta, anche grazie alle memorie familiari, cioè quella della mamma, Giustina Poli, che era discendente dei due fratelli Poli, che erano stati esponenti della carboneria frattense. E nella sua vita poi ovviamente è centrale l'amicizia, che è un'amicizia fraterna, un rapporto di collaborazione con Matteotti, dalle quali adesso arriverò, dunque secondo me apprende anche lo stile, il modo di fare politica, e anche tutta una serie di vicende anche personali molto dolorose. Pensiamo al matrimonio breve e fra l'altro senza la gioia di figli con Dante Gallani, una figura certamente centrale nella storia del socialismo, come qualcuno l'ha chiamato, dei Medici. Gallani, Beghi, ovviamente Nicola Badaloni. Quando arriva, ovviamente già dopo l'esperienza della Costituente, alle giornate del 1912, non è certamente giovane, e la stampa cattolica, un po' per prenderla in giro, no? Nella contrapposizione aspra, che ovviamente riflette un po' quella che è la guerra fredda, la chiama la Madonna Pellegrina della propaganda socialista, perché è infaticabile, perché è ovunque, perché è presentissima. Ecco, io direi, al di là dell'immagine, che ovviamente è evocativa, specialmente per chi anche lì presenti magari ricorda da bambino quelle giornate, quei giorni, io credo che sia importante notare come la presenza della Merlin sia una presenza puntuale per il territorio prima, durante e dopo le giornate del novembre del 50. E andando a scorrere in questi giorni per preparare l'intervento, gli atti parlamentari, i discorsi parlamentari che fra l'altro sono stati di recente ripubblicati con la prefazione del Presidente del Senato Casellati, e non costano neanche fatica perché li trovate digitalizzati sul sito del Senato, emergono secondo me alcune cose che sono molto, molto, molto puntuali. Beh, intanto questa presenza anche fisica. La Merlin è una donna di passione, è una donna che fa parte di un mondo che di lì a poco finirà. Quando Lina Merlin farà, e dopo lo citerò, l'ultimo discorso, uno degli ultimi discorsi, siamo nel 1961, il mondo era cambiato. Era nata la televisione, c'era stato il boom economico, la Chiesa Cattolica stava passando attraverso il Concilio, ma soprattutto per lei, interprete appunto di quel riformismo turatiano, matteottiano a livello locale dei primi del Novecento, nasceva una formula politica nuova, cioè quella del centro-sinistra di Fanfani e Moro, nella quale sostanzialmente forse era anche un po' un pesce fuor d'acqua. Aggiungo, e non è un mistero, che la nota legge del 58 non è che incontrò tutto questo favore neanche nel suo stesso campo, per cui il fatto di non essere poi ricandidata, uno potrebbe dire sì, era anziana, alle elezioni politiche del 63, è anche frutto di una scelta molto, molto precisa anche riguardo a una fase storica che stava finendo e che si stava consumando. Degli interventi della Merlin, una linea proprio matteottiana, perché uso questo aggettivo? Perché si nota questa competenza, una competenza in doppio senso, una competenza intanto mi verrebbe da dire, non perché voglia mancare di rispetto ai politici, rispetto agli amministratori, però più amministrativa che politica, nel senso che leggere gli interventi della Merlin sono interventi puntuali, precisi, ricchi di dati, ricchi di informazioni, di una persona che batteva appunto palmo a palmo il territorio e sapeva di che cosa parlava nelle numerosissime interrogazioni parlamentari che porta, fra l'altro spesso in battibecco con l'omonimo Umberto Merlin, che ovviamente vive la sua ultima stagione parlamentare. Merlin aveva fondato, come è noto, il Partito Popolare Italiano nel 19. L'altro aspetto, e qua entra in gioco l'insegnante Merlin, è che leggere gli interventi della Merlin è leggere delle lezioni di storia sul territorio polesano. Quando lei interviene per parlare dei problemi idraulici del Delta, ma non solo, comincia dai Greci, comincia dagli Etruschi, parla degli Estensi, parla dei Veneziani, arriva a parlare di Amos Bernini, cioè voglio dire, c'è una conoscenza, un amore per questa terra che va ben al di là, diciamo, dei fatti contingenti. Ecco perché, ripeto, va un po' lasciato da parte il santino, legato un po' a quella storia del 58. Fra l'altro ricordo che quando c'era l'alluvione, la Merlin aveva già provato a iniziare a presentare un progetto di legge sulla questione delle case di tolleranza, ma va vista in una maniera molto più articolata. Si diceva che il Senato avesse una donna sola, ma una di troppo, afferma di se stessa quando poi nel 53 diventerà senatrice del Collegio di Lovico, unica in tutta Italia.
Antonio Giolo.
Ed è importantissimo fare convegni come questo, perché mi è successa una cosa strana. Un 15 giorni fa ho avuto un litigio notevole con una persona autorevole e non giovane. Una persona autorevole, non posso dire chi ovviamente, ma una persona autorevole e non giovane che diceva a Adria non c'è stata l'acqua. Ho detto, ti porto centinaia di foto se non credi alle belle parole o ai libri, va bene? Questo per dirvi come fare convegni come questo è assolutamente importante, indispensabile, proprio perché quello che noi crediamo sia di comune sapere, diciamo conoscenza, soprattutto le nuove generazioni, non è poi così. C'è la tirannia del presente, qualcuno ha detto, quando non c'è né memoria né futuro. Dobbiamo rompere questa gabbia, diciamo. E perché poi c'è la possibilità di, è stato detto, e anche il titolo è bello, no? Un'alluvione di ricordi, perché veramente c'è un'alluvione, cioè di se vuoi vedere testimonianze, io mi sono spaventato di fronte al titolo. Perché testimonianze, se io dovessi parlare di testimonianze sull'alluvione, non basterebbe una giornata, ma neanche una settimana, perché di materiali ormai sull'alluvione ce ne sono tantissimi, e quindi c'è proprio un'alluvione di ricordi, anche perché gente che per millenni è stata in silenzio, non ha potuto esprimersi, adesso la gente ha parlato, parla. Addirittura credo che ci siano più testimonianze sull'alluvione che sulla seconda guerra mondiale in Polesine. Perché? Questa è stata la storia nostra, mentre le altre magari sono storie mondiali, e quindi io però non mi soffermo sulla storia ufficiale, quella a cui per esempio ha fatto riferimento Marco Chinaio, però preziosa la sua relazione, perché mi dà quel contesto in cui va a inserirsi quello che dirò io. Io non sto a ricostruire le condizioni di miseria, di abbandono su cui Merlin ha battuto in maniera così incisiva, ma invece a dire cosa è successo proprio in questo contesto durante l'alluvione. Ecco, quindi, perché a me interessava, e questo mi ha un po' imbrogliato con te Giacomo, perché ho detto, ma mi interessava il vissuto della gente del Polesine, ho detto, sì, allora fai delle testimonianze. Ecco, perché nel fondo è un vissuto che spesso è in ombra, vissuto proprio concreto, oppure lo si ricostruisce attraverso tanti ricordi, tanti racconti, anche un po' annebbiati dal tempo, anche un po' sfumati, anche a volte chi racconta che sono un tasso di storia da qualcuno recentemente, a distanza di tempo si può anche aggiungere. Ecco, però appunto andiamo a vedere cosa è successo, diciamo, perché quello che ognuno racconta è la sua alluvione, no? Sentite tanti racconti, ognuno ha la propria storia, la storia di come l'hanno, diciamo, come l'alluvione li ha accolti, come poi hanno reagito, dove sono andati, eccetera. Però ecco, in tutte queste storie ci sono degli elementi comuni, ci sono dei vissuti comuni, che io accenno brevemente. Ecco, per esempio, guardiamo la prevenzione. Per prevenire, in molti si sono costruiti dei muretti davanti alle porte di casa, pensando che i muretti servissero, poi si è capito che non serviva assolutamente niente l'acqua, trovava ben altre strade per entrare in casa. Oppure ci si preoccupava di portare i mobili al primo piano, o al secondo addirittura, per chi aveva la possibilità, proprio per evitare che fossero, anche a casa mia si è fatto così, tanto per non andare lontano. Poi ci si preoccupava del livello dell'acqua e quindi ci andava sugli argini a vedere, questa era una processione che in Polesine avviene quando ci sono delle piene, anche 20 anni fa c'è stata una grossa piena e quindi ci andava in pellegrinaggio a vedere se l'acqua era alta, eccetera. E poi allora anche si è cercato di costruire dei muretti, dei rialzi con delle arature, con dei sacchi di sabbia, eccetera, che però anche quelli hanno lasciato il tempo che trovavano. Poi, ecco, una caratteristica comune è stata la paura, anche l'angoscia in certi momenti quando c'era rischio della pelle, rischio della vita. Perché qualcuno, non solo quelli che sono morti, centinaia che sono morti, ma anche molti altri hanno rischiato di morire. Quindi si è creata appunto questa situazione, anche poi la paura e l'angoscia anche di fronte alla perdita delle cose, proprio per quella povertà che diceva prima, che citava bene Marco Chinari, proprio quella povertà per la gente rimaneva impietrita di fronte a perdere la propria mucca, perdere il maiale, perdere il prodotto dei campi, eccetera. Dopo sono arrivati gli aiuti e questo ha compensato, eccetera. Ma all'inizio c'era il terrore, c'era impietriti di fronte a questa tragedia che ti metteva nudo, ti metteva in condizioni, diciamo, durissime. Ed è scattato in questa situazione, si sa di chi può, il politico si è spopolato, proprio perché tutti sono scappati, tutti quelli che hanno potuto, quelli delle zone diciamo colpite. E una reazione immediata di fronte alla rotta, perché la gente è arrivata alla notizia della rotta, poi anche alle camere della morte, di fronte a questa la gente ha cercato di difendersi. In che maniera? La difesa immediata è stata quella appunto di trovare i posti alti, e i posti alti erano gli argini, le arginature.
Antonio Stella.
Si trovano sempre in convegni come questi degli spunti straordinari per capire meglio alcune cose. Basta il lavoro che fanno per esempio alcuni storici locali, è fantastico, fantastico. Faccio un esempio che non c'entra con voi, così non faccio un torto a nessuno se non lo nomino. Da queste parti, qualche anno fa, non oso dire piccolo storico locale, perché è un piccolo grande storico locale, Luigi Piva, fece un libro assolutamente strepitoso sul tribunale statale di Este. No. e andò a vedersi tutte le sentenze, no? E non deve aver fatto una fatica, poveraccio, perché un lavoro veramente massacrante. E poi se riuscì con questo libro, a cui veniva fuori che un secolo e mezzo prima che dicessero non si può più, gli albanesi dentro in casa, i rumeni sempre in casa, ci sono le porte, i valenti, cosa non si può più, una volta si poteva alzare le porte verde, tutte queste cretinate idiote, no? Ma esce il libro di Piva che dice che il tribunale statale Odiese tra il 1848 e il 1852 emette un dunque era 1144 1144 condanne a morte per rapine in casa, e non c'era albanesi, non c'era romeni, non c'era africani, eccetera, no? Basta una cosa come questa e tu capisci tantissime cose, no? La cosa che leggeva adesso Marco Binaglia ha proposto anche Lina Merlin, cioè quel testamento di Merlin pare un pezzo, perché vedi, ti aiuta a capire com'è cambiata la politica. Adesso noi abbiamo qua un avvocato e amico Ceruti che l'ha vista cambiare anche sotto i suoi occhi, insomma, la politica, no? Prima c'era De Gasperi che andava, che va a New York facendosi prestare il cappotto da Piccioni, che non aveva un cappotto all'altezza della Casa Bianca dove sarebbe andato, e siccome si sentiva in colpa a comprare un cappotto solo per andare alla Casa Bianca, si fece prestare il cappotto da Tiglio Piccioni, e questo dava la misura di una sobrietà, no? che è andata persa. Anche le cose che sono venute fuori, per esempio dalla casa Matteotti, no? Tutti gli studi che hanno fatto, per cui viene fuori questo rapporto strepitoso del 1950 di uno storico che era un imprenditore De Fazer, che nel 1950, un anno prima dell'alluvione, che racconta una realtà che non c'è rapporto al mondo che possa raccontare.
Avete ascoltato Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.